Secondo libro dei Re, capitolo 5, versetti da 1 a 3 e poi da 9 a 14. Ho pensato a un estratto, ma vi raccomando di leggere l'intero capitolo, l'intero brano personalmente. Secondo libro dei Re, 5 da 1 a 3. Inizio. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui, di Naaman, il signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Vado avanti, faccio un salto nella lettura, versetto 9. Naaman dunque venne con i suoi cavalli, i suoi carri, si fermò alla porta della casa di Eliseo, il profeta, ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne, la tua pelle tornerà sana e tu sarai puro, sarai guarito». Ma Naaman si adirò, si innervosì, ci rimase male e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana, il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quegli altri fiumi ed essere guarito?» E voltatosi, se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Fin qui la lettura biblica. La nostra condizione interiore somiglia sorprendentemente a questa parte della biografia di Naaman. Ci sono almeno 3 nessi straordinari. Il primo nesso, il primo collegamento, la prima somiglianza tra Naaman e ciascuno di noi è che il nostro peccato somiglia alla lebbra di quest'uomo. C'erano varie patologie che leggiamo nella Bibbia, lebbra. Noi leggiamo lebbra, ma in qualche caso nella Bibbia si potrebbe trattare della lebbra vera e propria, il morbo di Hansen. Ma in altri casi leggiamo lebbra nella Bibbia, ma potrebbe trattarsi di un'altra patologia cutanea. Quindi questo termine è piuttosto ampio nella Bibbia. Qualunque affezione, qualunque grave patologia che riguardava la pelle, l'epidermide. Quindi non sappiamo esattamente quale fosse la condizione di vita di Naaman. Non sappiamo esattamente quanto evidente potesse essere, almeno in quello stadio, la patologia di Naaman. Ma sappiamo che Naaman aveva un problema. Era debilitato. Naaman rischiava lo stigma sociale in quanto lebbroso, in quanto malato, questa malattia che lo affliggeva nella pelle. La lebbra di Naaman ci fa pensare alla nostra patologia spirituale, che la Bibbia chiama peccato. Secondo la Bibbia, la parola di Dio, ognuno di noi sotto varie forme è malato. Cos'è il peccato nella Bibbia? È la deviazione rispetto alla via di Dio. Peccato nella Bibbia indica l'errore di mira, il non aver centrato il bersaglio divino a livello morale. Peccare uguale nella Bibbia fallire il bersaglio, fallire l'obiettivo. Pensando alla giustizia di Dio, agli standard morali di Dio e alla sua stessa natura divina, di santità, di perfezione. Naaman aveva un buon lavoro, era stimato, era un eroe. Naaman era un mito per il suo popolo, per la sua gente. Vittoria su vittoria, conquista dopo conquista. Naaman, chissà quante volte, sarebbe stato ospite oggi a trasmissioni televisive, chissà quanto si sarebbe parlato di lui sui social oggi, delle sue performance, dei suoi successi, delle sue strategie. Il grande Naaman, ma era lebbroso, così come tu potresti essere la persona più apprezzabile, potresti essere la persona più brava, la persona più in gamba, la persona che tutti vorrebbero per amico, ma la Bibbia dice anche a te, come dice a me, tu sei un peccatore, tu sei una peccatrice, dice il Signore, e hai bisogno della mia salvezza, hai bisogno che io ti guarisca, hai bisogno che io intervenga, ci sta dicendo il Signore. Naaman era lebbroso, quindi il nostro peccato come la lebbra di Naaman, forse non così evidente, forse il peccato di alcuni, i peccati di alcuni, i fallimenti morali, spirituali di alcuni, magari sono più evidenti, un po' come le chiazze, un po' come nelle patologie cutanee. Pensiamo alla psoriasi, per esempio. Di qualcuno te ne accorgi, osservando la pelle, conoscendo quella persona, frequentandola. Di altre persone no, magari. Forme più nascoste. Soltanto la persona, magari, o pochi familiari sanno di quella patologia. Così è del peccato. Non ti basare sul fatto che magari la tua forma di peccato predominante magari non sia così evidente, non abbia un impatto sociale. Non arrivare alla conclusione secondo la quale, siccome nessuno se ne accorge, quello che penso, chi lo sa, quello che provo, non lo racconto io e chi lo può sapere mai. Non pensare che questo aspetto sotterraneo delle tue colpe possano sminuire la tua condizione spirituale di peccato davanti a Dio. La grande verità biblica di oggi è che siamo tutti peccatori. Vorrei che leggessimo insieme, per favore, adesso arrivano questi versetti dalla regia, Romani capitolo 3, versetti basilari, 21-26, Romani 3, 21-26, vediamo cosa ci dice la Bibbia in tema di peccato. Ecco, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge, la prima parte dell'Antico Testamento, e i profeti, un'altra sezione dell'Antico Testamento successiva. Vado avanti. Vale a dire la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Basta credere. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno o abbiamo peccato e sono o siamo privi della gloria di Dio. Non possiamo vedere la maestà di Dio, la sua grandezza, perché i nostri peccati ci rendono ciechi. Ma sono, continua la Bibbia, giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Non abbiamo finito. Dio lo ha prestabilito, Gesù, come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli, il Signore, sia giusto e giustifichi, renda giusto colui che ha fede in Gesù. Il Signore non guarda lo storico, la cronologia dei tuoi peccati. Il Signore può cancellare ogni colpa se tu ti ravvedi, confessi il tuo peccato, riconosci di essere come Naaman, una persona con patologia. Nel nostro caso spiritualmente, riconoscere che abbiamo anche noi questa patologia spirituale che Dio chiama per nome, peccato. Sono un peccatore, ho peccato, Signore, sono nel torto davanti a te. Magari per tutti i miei conoscenti sono l'esempio di etica, di fede, di moralità, ma riconosci per favore insieme a noi questa mattina che abbiamo bisogno, ne hai bisogno anche tu, della grazia di Dio. Il nostro peccato come la lebbra di Naaman. E poi notavo il nostro disappunto, spesso, se non sempre, è simile a quello di questo generale, quando il Signore, tramite il profeta Eliseo, gli manda a dire quello che doveva fare. Cosa si aspettava il generale? Io immagino che il profeta a cui mi sono rivolto, che mi è stato segnalato, verrà in pompa magna. Le modalità, anche su quello Naaman aveva fatto la sua previsione. Il profeta agiterà le mani, metterà le mani su di me, mi toccherà nel nome del Signore. E poi immaginava Naaman, quando si sente dire immergiti 7 volte nelle acque del Giordano, ma il fiume Giordano è il fiume più adatto. Ci sono altri fiumi, e li cita anche, nella sua Siria. Ma mancavano fiumi nel mio paese? Ma era necessario affrontare questo viaggio? Perché così? Perché le 7 immersioni? Perché non viene di persona il profeta? Perché mi manda un messaggero? Ma non ero degno di essere ricevuto, di avere udienza direttamente dal profeta? A me sembra che a volte il Signore lo faccia apposta. L'ironia di Dio. Dio va contro qualunque aspettativa di quest'uomo, di questo generale. Dio va contro ogni sua aspettativa, perché Dio è sovrano. Dio ti salverà se tu lo cercherai con tutto il cuore. Dio ti perdonerà se tu confesserai chi sei, chi non sei stato e chi non sarai mai senza la sua grazia. Ma ti dico anche che il Signore ti salverà a modo suo, non a modo tuo. Alcuni non sono salvati perché stanno ancora aspettando che Dio soddisfi le loro aspettative. Alcuni oggi non hanno una relazione con Dio, non hanno fatto pace con Dio in Cristo, perché pensano: io la salvezza me l'immagino così. La salvezza a modo mio, come il caffè. A modo mio, come prendi il caffè? Io amo le cialde, io amo le capsule. Io ho questa macchinetta del caffè, io l'espresso, io quello napoletano, io... Ma la salvezza non è come il caffè. E non è uno spot televisivo. La salvezza è un atto di grazia divina. La salvezza è prerogativa di Dio. Dio salva, Dio è l'unico salvatore e Dio salva a modo suo, non a modo mio, non a modo tuo. Tra l'altro, parentesi, la salvezza di Dio sarà più, permettetemi, meravigliosa di quello che tu avrai sempre immaginato. Quando dico che Dio ti salva a modo suo, sto dicendo anche biblicamente che il Signore ti meraviglierà. La Bibbia dice che Dio farà infinitamente di più di quello che noi domandiamo, pensiamo, immaginiamo. Dio è più grande di quello che tu pensi. Dio è più grande di te. I piani di Dio sono più grandi dei tuoi. I progetti di Dio sono superiori, sono più elevati. Lascia fare al Signore. Fidati di Dio. Non pensare che il Signore si debba adattare ai tuoi schemi. Siamo noi a voler entrare nella volontà di Dio. Amen. Il disappunto di Naaman. Io pensavo che, e quante volte anche da credenti, non solo questo è un discorso, un messaggio per chi si sta avvicinando alla fede o chi forse oggi fa il primo passo di fede verso Dio, ma è un discorso questo, Chiesa, che vale anche per noi, credenti, che già abbiamo fatto la scelta di immergerci nel fiume della grazia di Dio. Quante volte noi pensiamo forse nel fare le nostre scelte di vita, io pensavo che, ma io non mi immaginavo che. Quante volte vorremmo che Dio firmasse in basso sui nostri moduli, sui moduli che noi abbiamo creato, abbiamo stampato. No, sono io che devo sottoscrivere la parola di Dio. Sono io che devo avere l'umiltà che inizialmente Naaman non ebbe, di dire: se lo dice il Signore, Lui è Dio. E se Dio mi parla in questa maniera, vuol dire che in questa maniera io ho bisogno di ascoltare la sua parola. Ma perché non il profeta in persona? Ma perché manda un servitore, un messaggero? Non ti fare troppe domande. Farsi domande non è sbagliato. Ma nel farci le nostre domande, per favore, partiamo dal presupposto di voler fare la volontà del Signore. Perché se no le nostre domande non ci portano da nessuna parte. Giriamo in tondo, come quando sei su una barca e hai un solo remo. No? E giri sempre su te stesso. Inutilmente. Segui la voce di Dio. Dio sa quello che fa. Se Dio ha parlato, c'è sempre un senso, forse non umano, ma sicuramente sempre divino. Quindi il nostro disappunto simile spesso a quello di Naaman. Sarò salvato se, sarò salvato così. Poi facciamo anche i nostri programmi riguardo al momento opportuno per fare il battesimo in acqua. Ognuno ha il suo tempismo, il suo timing. Farò il battesimo in acqua dopo 10 anni di frequenza della Chiesa. Farò il battesimo in acqua quando nella mia lista di virtù, di qualità cristiane, avrò spuntato almeno una quindicina di requisiti, qualità che Gesù aveva. E molti facendo così non maturano nella fede, invecchiano nella fede, stagionano nella fede. Cresci nella fede, non invecchiare nella fede. Vai avanti, segui la parola di Dio. Chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato. Basta credere, basta voler seguire Gesù ubbidendo alla sua parola. Il battesimo è l'inizio, non è l'arrivo. Il battesimo in acqua è l'immatricolazione, non è il master, non è la laurea. E così in merito a tante scelte di vita. Farai come pensi tu o farai come dice la Bibbia, la parola di Dio? Scelte affettive, scelte che riguardano il matrimonio, le relazioni, il lavoro. Faccio a modo mio o interrogo la Bibbia, la parola di Dio? Mi chiedo solo, ma io cosa voglio? Dalla vita nella vita? Oppure mi chiedo anche, o mi chiedo soprattutto direi, Signore, ma tu cosa ne pensi? Ma tu mi hai lasciato detto qualcosa? Vado a vedere nella Bibbia. Chiedo consiglio su base biblica. Signore, aiutaci in questo. Non andartene arrabbiato. Non fare come Naaman stamattina. Ma io pensavo che... stai calma, stai calmo, torna indietro. Se per qualche motivo hai fatto la sfuriata come Naaman, che se ne va tutto offeso, risentito, e meno male che ci sono i suoi servitori, e meno male che il Signore mette accanto a te persone che al momento giusto ti danno dei consigli saggi, spirituali. I servitori dicono al generale: ma senti, ma rifletti un attimo, ma se il Signore, se il profeta tramite il messaggero ti avesse chiesto una cosa difficile, tu pur di guarire, pur di riavere la tua vita, la salute, la tua vita pubblica, non vergognarti più delle macchie della tua pelle, non avere più problemi a prendere sonno, a girarti sul tuo letto per questa patologia, questo disturbo cutaneo, ma se il Signore ti avesse chiesto una cosa difficile, tu non l'avresti fatto, saresti stato disposto a tutto. Il Signore ti sta chiedendo una cosa fattibile e reagisci così. Quante volte non siamo disposti a fare qualcosa di semplice? Il Signore non ti chiederà mai di fare l'impossibile, perché Dio sa bene che l'impossibile lo fa solo il Signore, lo fa solo Lui. Dio non potrebbe mai scendere dal suo trono e chiederti di fare un miracolo, chiederlo a te, di fare l'impossibile. L'impossibile lo fa il Signore. La Bibbia dice: c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? No, niente è troppo difficile. Ma il Signore mi chiede, ti chiede, forse in maniera speciale a te, sta chiedendo qualcosa che tu sai, che tu puoi fare. Fai la volontà di Dio. Fai quello che puoi fare, al resto ci penserà il Signore, ma il Signore non farà al posto tuo niente di quello che il Signore sta chiedendo a te di fare. Come nel caso di Naaman. Naaman torna in sé, gli passa l'arrabbiatura e si reca presso le acque limacciose, torbide, del fiume Giordano. Posso fare una riflessione, non era nelle note. Personalmente ho provato molta suggestione, mi sono molto emozionato. Alcuni anni fa, le giornate che ho trascorso in Israele. Ma a volte non capisco chi, spendendo migliaia di euro per battezzarsi in acqua, va in Israele, scegliendo come location il fiume Giordano, come se il battesimo nelle acque del fiume Giordano oggi, il battesimo cristiano, lì avesse una valenza superiore. Come se io potendo dire, io mi sono battezzato nel Giordano, non nella piscinetta ordinata su, sto dicendo il sito, non all'hotel, non all'auditorium affittato dalla mia chiesa. Io mi sono battezzato nel Giordano. Puoi mettere? Non so se l'hai notato che io mi sono battezzato nel Giordano. Ecco perché puoi vedere una certa differenza, una certa elevazione spirituale. È sbagliato farlo? No. Coincidono i tempi? Proprio nel periodo in cui tu avresti dovuto fare il battesimo, la tua chiesa ha organizzato un tour. Beh, lo facciamo in Israele, facciamo in Israele. Non sto dicendo che è un problema, o che è misticismo, o debba esserlo per forza. Battezzarsi in terra di Israele, bellissimo, suggestivo. Però credo che a volte abbiamo i nostri schemi religiosi, spirituali, diamo più valore a qualcosa che per noi ha più valore, ma per Dio magari non è così, e magari tralasciamo qualcosa che per Dio ha grande valore e per noi no. Così Naaman si reca presso il fiume Giordano, le acque torbide, dimenticate i fiumi in Val d'Aosta, la Dora Baltea, la Dora Ripari, la fiume Giordano, dal flusso variabile durante l'anno, non molto profondo, terreno argilloso. Eppure il Signore mette alla prova la fede di Naaman. E Naaman, vi ricordate la scuola domenicale? Ve l'hanno anche raccontata anche a voi la storia così? Io mi ricordo, la mia monitrice più o meno l'ha raccontata così, ci faceva rivivere un po' l'esperienza di Naaman. Primo tuffo, Naaman si guarda e ancora aveva la patologia, era ancora malato. Secondo bagno, terza immersione, quarto tentativo, quinto step, fase numero 6, non succedeva niente. E così spiritualmente ti capita di fare dei passi verso Dio o di fare dei passi in sintonia con la volontà di Dio e non vedi nessun cambiamento. Tu magari ci metti le migliori intenzioni per onorare Dio nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua coppia, in vista del tuo matrimonio, scelte di studio, di formazione, mi trasferisco, non mi trasferisco, scelte di lavoro, economiche, di ogni genere. Ti capita che tu fai un passo che sai essere sicuramente nella volontà di Dio, ma è tutto contrario. Tutto dice no. Eppure la Bibbia è chiara, eppure la voce di Dio è definita, è eloquente. Tante volte Dio permette che noi siamo messi alla prova, siamo testati spiritualmente. Fino al sesto tuffo, alla sesta immersione nelle torbide acque, e magari Naaman continuava a pensare, ma perché? Ma chi me l'ha fatto fare? Tutta questa strada, queste acque, non vedo neanche il fondo. Questo profeta che non si è presentato. Eppure la settima volta Naaman esce fuori dalle acque del Giordano come Dio aveva indicato, la sua pelle era guarita. Quando tu crederai nel nome del Signore Gesù Cristo e lo riceverai, sarai salvato veramente. La nostra salvezza somiglia un po' alla guarigione di Naaman. Sette volte nella Bibbia, sette è completezza, perfezione, una perfetta purificazione, un perfetto ciclo, una sequenza perfetta che si completa. E poi notavo la carne come quella di un bambino. Naaman non aveva semplicemente la pelle che aveva prima della diagnosi, prima di ammalarsi, ma addirittura la sua pelle somigliava a quella di un bambino. I trattamenti di Dio sono unici. Amen. I sali del Mar Morto, di più, i trattamenti divini, i miracoli di Dio. Stamattina il Signore ti incoraggia a credere. Forse non ti è tutto chiaro della volontà di Dio, di quello che la Bibbia ti sta dicendo, ripetendo in questo periodo, o dicendo proprio oggi in maniera esclusiva, un'anteprima di Dio, forse che sta parlando per la prima volta almeno così al tuo cuore. Fidati del Signore, sia riguardo la tua conversione, il bisogno che hai di una genesi spirituale, affidati a Dio, credi in Gesù Cristo e sarai salvata. Sarai salvato, i tuoi peccati saranno perdonati. Lo dice Dio, parola di Dio. Il Signore ti dà una salvezza completa. Per mezzo di Cristo puoi rinascere, la pelle come quella di un bambino. Come tornare indietro? Ma si può tornare indietro nel tempo? No. Ma si può riscrivere la storia della propria vita o parte della nostra biografia? È impossibile. Ma ti ricordi il dialogo tra Gesù e Nicodemo quella notte? Ma può un uomo rinascere quando già adulto o anziano addirittura? E Gesù parlava a quest'uomo religioso, questo leader religioso, di rigenerazione, di nuova nascita. Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. Naaman, un uomo rispettabile, vincente, stimato, Nicodemo, un responsabile, una guida spirituale nel mondo ebraico di allora, nella sua società. Eppure c'è bisogno di un miracolo. Come può essere, dicono i discepoli un giorno, sto per concludere, come è possibile essere salvati, si chiedono i discepoli un giorno, quando il giovane ricco se ne va e abbandona l'impresa della fede? Com'è possibile allora? E il Signore dice in quell'occasione, per l'uomo la salvezza è impossibile, ma ogni cosa è possibile a Dio. Amen. Amen. Ogni cosa è possibile a Dio. E ai credenti dico di prendere ad esempio, a me dico di prendere ad esempio l'umiltà successiva di Naaman dopo le resistenze e i borbottamenti iniziali. Per favore, a partire da me, prendiamo ad esempio l'umiltà, l'ubbidienza, la fede di Naaman per vedere quel cambiamento di cui noi non siamo stati capaci e non saremo mai capaci. Ai credenti voglio anche dire, a partire da me, siamo come quella ragazzina. Vogliamo essere come quella ragazzina ogni giorno con l'aiuto dello Spirito Santo. Quella ragazzina finita, tra virgolette, in casa di Naaman, c'era finita? Era un caso? Erano stati presi dei prigionieri tra gli israeliti durante l'ultima guerra o una recente guerra, un recente conflitto? Quella ragazzina finisce in casa, io dico Dio la porta in casa del generale Naaman. Con grande semplicità, spontaneità, quella ragazzina dice alla sua padrona, la moglie del generale, so che tuo marito è malato, so che soffre, avrebbe bisogno di un miracolo. Io so a chi potreste rivolgervi. Io so a chi potreste rivolgervi. Cosa dobbiamo fare noi per testimoniare di Cristo oggi, per ubbidire al grande mandato di cui Gesù ha parlato ai suoi discepoli? Chissà cosa dobbiamo sapere, conoscere. Tu puoi partire da una semplice dichiarazione di fede quando evangelizzi, quando comincerai a farlo, spero adesso, oggi. Posso parlarti di qualcuno che mi ha dato speranza. È Dio. È Gesù. Posso parlarti di un libro, posso leggerti qualcosa dal libro che ha trasformato la mia vita. È la Bibbia. Io credo che sia la parola di Dio. Sai il Signore cosa ha fatto in me? E tu lo racconti. Sai il Signore da cosa mi ha tirato fuori? E tu testimoni. Vogliamo prendere esempio dalla testimonianza di questa ragazzina, di cui non sappiamo il nome, ma sappiamo l'effetto, conosciamo l'effetto della sua testimonianza. Chiunque tu sia credente, chiunque tu sia, come di questa ragazzina non conosciamo neanche il nome, l'età, altri particolari, il Signore si vuole servire di te.